straziava l'aurora in onda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova. Cioè, ecco, la contemplazione della natura, ecco, già è una preghiera implicita, perché, ecco, ci apre, ecco, alla contemplazione del mistero della presenza di Dio, ecco, anche se è una presenza che noi dobbiamo poi riconoscere. Bene, io mi è stato affidato questo tema, la spiritualità delle persone impegnate nel sociale e nel politico e la dottrina sociale della Chiesa. Ecco, volevo, ecco, innanzitutto sgombrare il campo dalla parola spiritualità, perché il rischio è di pensare che la spiritualità consista, ecco, così, in qualcosa di separato dalla vita, in alcune pratiche pie, ecco, diciamo, che noi facciamo, e poi accanto c'è la vita, c'è l'impegno nella famiglia, c'è l'impegno nella professione, c'è l'impegno nel sociale e nel politico. Ecco, la spiritualità significa una vita secondo lo spirito. Quindi è tutta la vita che in qualche modo deve essere guidata, ecco, dallo Spirito di Dio, dallo Spirito Santo. Quindi non si tratta di un angolino, di un settore della vita che possiamo ridurre alla preghiera del mattino o la domenica andando a messa o facendo qualche giaculatoria durante il giorno come si usava una volta, ma spiritualità significa qualcosa che deve abbracciare, ecco, tutta la vita. E per questo vorrei iniziare con una citazione, che mi permetterete, di Don Luigi Sturzo, una citazione di un testo del 1900, ecco, rivolto ai sacerdoti, ma che può essere rivolto a tutti, rivolto anzi ai seminaristi, sulla formazione dei seminaristi. Ecco, Sturzo concepisce la spiritualità come qualcosa che tende ad abbracciare tutta la vita, tutta l'esistenza. Scrive: la pietà non consiste nel passare tutte le ore a recitar preghiere, ma principalmente nell'abito virtuoso dell'umiltà, nell'esercizio della presenza di Dio, nel desiderio di patir per Gesù Cristo e per Lui mortificare se stesso, nell'ordinare tutto a Dio come a fine ultimo. Non bisogna creare colli torti, né ipocriti tristi, ma sacerdoti il cui ministero importa attività per il popolo in tutte le ore, in tutti i momenti, nei quali siamo costretti, come diceva San Francesco di Sales, a lasciare Dio per Dio. Quindi questo mi pare importante, perché ci aiuta a capire cos'è la spiritualità. Perché spesso, diciamo, c'è un naturale sospetto nei confronti di questa parola spirituale, perché spesso viene confusa la spiritualità col bigottismo. Cioè, ecco, il cristiano non è chiamato a fare il bigotto. Sturzo, ecco, si lamentava che spesso la pastorale di molti preti si riduceva a seguire quattro beghine, ecco, tralasciando, lui diceva, invece, ecco, l'impegno nella società, l'impegno culturale, eccetera, così. Bene, quindi questo volevo chiarire, questo termine. Poi l'altro termine, ecco, è il termine di dottrina sociale. Ieri già qualcuno ha accennato, voi sapete, nel dibattito di questi anni, alcuni parlano di insegnamento, alcuni parlano di dottrina, alcuni parlano di altro. In realtà, allora, l'insegnamento significa, ecco, l'insegnamento sociale della Chiesa contenuto nelle encicliche, ma per esempio il compendio della dottrina sociale ha cercato di fare di questo insegnamento, diciamo, qualcosa di organico. Ecco, però stiamo attenti, il termine dottrina, che ci ricorda, per chi, diciamo, la dottrina che imparavamo a catechismo, il termine dottrina non deve trarre in inganno, perché non si tratta di un sistema statico di dottrine immutabile, ma, ecco, del suggerimento di un metodo che implica un ascolto dinamico della realtà. Come dicevo ieri, ci sono dei principi, dei valori immutabili, ma poi, ecco, le applicazioni variano a seconda il tempo. Si tratta, ecco, di ispirarsi a questi principi e poi, ecco, di applicare questi principi alle variegate situazioni, sia geografiche sia temporali. Quindi in senso sia diacronico come sincronico bisogna intendere la dottrina sociale della Chiesa. Un'altra cosa che vorrei dire, quello che è stato già detto ieri a proposito delle settimane sociali, che c'è una circolarità fra dottrina sociale della Chiesa e impegno sociale e politico dei cattolici, che si richiamano a vicenda, come dimostra la storia del movimento cattolico. Cioè, l'enciclica Rerum Novarum non è nata così a caso, il fatto che il Papa si è rinchiuso, diciamo, nel suo ufficio, ha chiamato alcuni esperti e gli ha fatto elaborare a freddo un documento. L'enciclica è scaturita dal fatto che in Francia, in Belgio, anche in Italia, erano sorte delle iniziative di cattolici. Allora il Papa, e quindi la dottrina sociale della Chiesa, quale si trova in un'enciclica, è un punto di arrivo di un movimento cattolico già iniziato, è un punto di partenza, perché poi fa la sintesi e rilancia. Quindi quello che è stato chiamato il movimento cattolico, l'impegno sociale dei cattolici e la dottrina sociale della Chiesa si richiamano a vicenda. Ora, l'impegno sociale dei cristiani presuppone una spiritualità incarnata, cioè nella vita di ogni giorno. Io non vi fornirò delle piccole ricette così per vedere come far vivere la vita spirituale, ma cercherò, ecco, di insistere innanzitutto su quali sono i fondamenti teologici di una spiritualità delle persone impegnate nel sociale e nel politico. Allora, questo problema costituisce uno dei nodi principali dell'odierna vita ecclesiale e trova ampie risonanze nel più vasto dibattito culturale e politico presente nella nostra società. Questo interesse testimonia che il cristianesimo è un messaggio di salvezza che si incarna nella storia e si rivolge a tutto l'uomo, sia l'anima come nel corpo, per illuminare tutta l'esperienza umana alla luce della fede in Cristo, della speranza nella vita eterna, dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Cioè, noi non possiamo ridurre l'esperienza cristiana ad alcuni gesti della vita. L'esperienza cristiana, come diceva Sturzo, deve cercare di investire tutto. E è proprio quello che ha fatto Don Luigi Sturzo. Ecco, che il Papa Giovanni Paolo II ha definito infaticabile promotore del messaggio sociale cristiano e appassionato difensore delle libertà civili. E la stessa cosa Benedetto XVI, il 23 giugno del 2009, l'ha detto di De Gasperi. Ha detto che De Gasperi ha saputo integrare bene spiritualità e politica. Se uno, ecco, legge le lettere di De Gasperi alla figlia, ecco, vede, ecco, come si è svolta sua vita, si accorge che in quest'uomo c'era veramente una integrazione profonda fra, ecco, fede, spiritualità e impegno politico. Allora, ecco, qual è il fondamento dell'impegno sociale del credente? Il fondamento dell'impegno sociale del credente sta nel mistero dell'incarnazione. E questo, guardate, è qualcosa di unico, di originale del cristianesimo, che nelle altre religioni non c'è. Nelle altre religioni ci può essere un impegno anche sociale, anche nel buddismo. Diceva alcuni giorni fa, ecco, il cardinale Cordes, che ha trovato anche dei buddisti impegnati, per esempio, in occasione di un terremoto a soccorrere. Però diceva che la loro motivazione era una motivazione estrinseca alla loro fede, perché per loro, ecco, cioè, bisogna rassegnarsi al male. Cioè, ecco, invece per il cristiano è il mistero dell'incarnazione il fondamento dell'impegno sociale. Ecco, Arturo Paoli diceva: la storia umana attraverso l'Eucaristia si trasforma in storia salvifica per riconciliare gli uomini tra loro con Dio. La storia ha un senso salvifico in cui dobbiamo credere, per cui dobbiamo vivere, ha un senso di riconciliazione. Quindi, a partire dal mistero dell'incarnazione di Gesù Cristo, noi dobbiamo comprendere l'impegno sociale e politico dei cattolici. Voi sapete che il mistero dell'incarnazione ha suscitato un dibattito nei primi secoli della Chiesa. che poi ha trovato la sua sintesi nel Concilio di Calcedonia. E il Concilio di Calcedonia è importante non solo per quello che ha definito su Cristo, ma su quello che ha definito anche sul rapporto fra fede e politica, fra Chiesa e società. Perché? Cosa ha detto il Concilio di Calcedonia? Ha detto che in Cristo la natura umana e quella divina sono unite nella persona del Verbo, ecco, dice, sono unite ma distinte, senza separazione e senza confusione. Ecco, allora si tratta di vivere una vita cristiana in cui fra la fede e la politica, ecco, ci sia un'unità, però nella distinzione delle due sfere, senza confusione, e dalla confusione deriva l'integralismo, o l'integrismo meglio, e senza separazione. Ecco, la separazione, possiamo dirlo, è il laicismo di chi dice una cosa è la fede, una cosa è l'impegno politico, una cosa è la fede, una cosa è l'economia, una cosa è la fede, una cosa è, diciamo, l'impegno nel mondo, è la professione. E quindi si arriva a una specie di schizofrenia. Dall'altra parte, ecco, cioè, l'altro pericolo è la confusione di chi, ecco, pensa che il Vangelo sia un ricettario che dà le norme pratiche per come comportarsi in ogni situazione concreta, quindi per cui confonde la fede e la politica. Questo mi pare importante. Ecco, quindi diciamo, il Concilio di Calcedonia è fondamentale. Il Concilio di Calcedonia ha condannato da una parte il monofisismo, cioè che ammetteva in Cristo solo la natura divina, e quindi, diciamo, l'integralismo, possiamo dire, ma anche il nestorianesimo, che separava in Cristo l'uomo da Dio, e quindi poi noi potremmo dire il laicismo, potremmo dire il secolarismo, che separa, ecco, diciamo, l'uomo da Dio, separa la fede dalla storia. Quindi si tratta di un equilibrio non facile, ma necessario, che tutte le persone seriamente impegnate in campo politico hanno realizzato. Mi ha colpito il giudizio che Jacques Maritain ha dato su Sturzo. Jacques Maritain ha conosciuto Sturzo prima in Francia, poi l'ha conosciuto soprattutto durante l'esilio negli Stati Uniti, perché Maritain era ambasciatore della Francia. Maritain scrive su Sturzo questo: ogni separazione in Cristo dell'uomo da Dio, come ogni separazione nell'uomo, della natura, della soprannatura, ci fa cadere nell'irreale, perché non esiste un Cristo solo uomo, anzi questo l'ho scritto Luigi Sturzo. Maritain diceva, in lui l'attività temporale, la vita spirituale, erano tanto più perfettamente distinte in quanto perfettamente unite nell'amore e nel servizio di Cristo. Quindi distinte ma unite, e in Sturzo si intravedeva questo. Era uno, se voi leggete degli articoli, ecco, di giudizi sulla politica, sull'economia, ecco, molto concreti, con, diciamo, una competenza che meravigliava molti, però nello stesso tempo aveva una profonda spiritualità. Ecco, e poi Luigi Sturzo diceva che non si può separare in Cristo l'uomo Dio, non si può separare la natura dalla soprannatura, anzi ha scritto, diciamo, questa opera, La vera vita, sociologia del soprannaturale, in cui dice che la vera vita è una, ed è la vita naturale e la vita soprannaturale. C'è un rapporto fra vita terrena e vita eterna, fra vita naturale e vita soprannaturale. Ebbene, allora è importante che dalla fede cristiana derivi una responsabilità sociale. Questo lo dice anche il Catechismo degli Adulti della CEI, che dice: la cultura moderna ha il merito di aver affermato la consistenza propria della vita civile rispetto a quella religiosa. Quindi quello che il Concilio chiama la legittima autonomia delle realtà terrene. Però stiamo attenti, dice legittima autonomia, non dice autonomia assoluta delle libertà terrene. Ecco, spesso però, dice, tutto questo ha fatto sì che si è arrivato a considerare la fede come un affare privato, irrilevante in ambito sociale e politico. Il cristiano accetta la distinzione delle realtà terrene da quelle eterne e spirituali, ma non la separazione. Sa che ogni dimensione della realtà ha leggi proprie ed esige un metodo e una competenza specifici, ma ritiene che tutto debba essere finalizzato a obiettivi coerenti con la dignità e la vocazione dell'uomo, rivelate pienamente solo dalla parola di Dio. Quindi un economista non può esimersi dallo studiare l'economia, le leggi economiche, dall'osservare la realtà. Non può prendere il Vangelo, sfogliare il Vangelo e dire che cosa il Vangelo mi deve dire per risolvere questo problema concreto. Certo, il Vangelo mi dà delle ispirazioni di fondo. Ecco, sulla distinzione, che non è separazione, insiste anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, commentando la domanda del Padre nostro, venga il tuo regno. Nel numero 2820 del Catechismo si dice, con un discernimento secondo lo Spirito, i cristiani devono distinguere tra la crescita del regno di Dio e il progresso della cultura e della società in cui sono inseriti. Tale distinzione non è una separazione, quindi non identificare il regno di Dio con la crescita umana. Ecco, però, ecco, non identificare, ma non separare. La vocazione dell'uomo alla vita eterna non annulla, ma rende più imperioso il dovere di utilizzare le energie e i mezzi ricevuti dal Creatore per servire in questo modo la giustizia e la pace. Ed è quindi a partire dal mistero dell'incarnazione che bisogna vedere il rapporto fra Chiesa e mondo, fra fede e politica. Sempre lo stesso catechismo degli adulti della CEI dice questo, al numero 1088. Dio vuole innanzitutto cambiare il cuore dell'uomo, ma a partire dal cuore vuole rinnovare anche la società. Chiede ai credenti di non separare la pratica religiosa dall'impegno sociale. E ancora, il numero seguente. Difatti, Gesù di Nazareth, mentre rivela la paternità di Dio, promuove una giustizia più perfetta, che implica fedeltà, sincerità, amore preferenziale per i poveri, riconciliazione con i nemici. Immette nella convivenza umana lo spirito delle beatitudini, che rende umili, miti, misericordiosi, operatori di pace. La comunione con Lui costruisce una nuova solidarietà tra gli uomini, abolisce le discriminazioni della società. Allora capite come da questa premessa, cioè dal mistero dell'incarnazione, che implica non la separazione fra l'uomo e Dio, fra la fede e la storia, fra la spiritualità e l'impegno politico, né la confusione, ma la distinzione, deriva l'urgenza dell'impegno sociale dei cattolici, che esige anche innanzitutto di evangelizzare il sociale. C'è oggi questo slogan. Cosa significa evangelizzare il sociale? Significa che il Vangelo deve essere la buona novella, la buona notizia, la bella notizia del Vangelo, dell'amore di Dio, deve impregnare di sé la vita sociale e la vita politica. Quindi l'urgenza dell'evangelizzazione del sociale e del conseguente impegno politico deriva dalla necessità di superare la frattura fra Vangelo e cultura, di rendere effettivo l'impegno di amore verso il prossimo, un amore che certamente presuppone la giustizia. L'urgenza di evangelizzare il sociale scaturisce dalla necessità di rispondere alla sfida della società contemporanea, nella quale si afferma la tendenza a privatizzare la fede nell'ambito sociale e a considerare irrilevanti anche per la stessa vita personale dei valori morali assoluti. In realtà, ecco, spesso quello che oggi domina dice la fede è una cosa, la politica, l'economia è un'altra cosa. E questo anche, nella situazione attuale in cui spesso una presenza comunitaria visibile dei cristiani è poco rilevante. Allora, ecco, capite? Evangelizzare il sociale è stato il titolo di un interessante documento della CEI del 1992. Però cosa succede? Siccome la CEI ha pubblicato, ogni anno pubblica documenti, eccetera, c'è il rischio che un documento appena pubblicato appena viene letto, se viene letto, anche se contiene delle cose importanti, e poi viene dimenticato, perché viene superato dall'altro. Invece questo documento a me sembra importante, programmatico, e bisogna forse recuperarlo, comunque lo trovate credo nel sito chiesacattolica.it, perché ecco, ci dà delle dritte ecco, importanti per l'evangelizzazione del sociale. Ecco, l'evangelizzazione del sociale, ecco, che non è uno slogan, perché questa evangelizzazione del sociale è un'evangelizzazione che ha camminato sulle gambe, ecco, sulle labbra di tanti cristiani, ecco, cristiani preti, ma soprattutto laici. Ecco, basta citare Toniolo, Murri, almeno il primo Murri, Sturzo, Donati, De Gasperi, La Pira, Lazzati, Dossetti, Moro e tanti altri. Ecco, Marvelli, per esempio, a Rimini, e ce ne sono tanti altri. Allora, ecco, capite, anche qui bisogna stare attenti a distinguere, ecco, a distinguere, ecco, ciò che diciamo è l'apporto della fede e ciò che è il loro apporto all'economia o alla politica. Per il fatto che una persona sia un fervente cristiano non significa che necessariamente tutte le sue ricette economico-politiche possono essere condivise da tutti. Però ecco, questo fa capire che c'è anche un pluralismo all'interno del mondo cattolico, che c'è stato sempre, che c'è parte dei Vangeli il pluralismo, perché abbiamo quattro Vangeli. Ne bastava uno solo, abbiamo quattro Vangeli, e se vi vedete i quattro Vangeli, ogni evangelista accentua qualcosa di particolare. Quindi non dobbiamo, ecco, spaventarci del pluralismo all'interno, ecco, del mondo cattolico. Alcuni anni fa io ho parlato di pluralismo ordinato, cioè un pluralismo organico, in cui, ecco, si possono avere idee differenti, ecco, pur condividendo la stessa fede, pur condividendo la stessa spiritualità. Allora, diciamo, da che cosa è derivato, ecco, soprattutto questo documento? È derivato dal convegno di Loreto, in cui Giovanni Paolo II disse: l'evangelizzazione deve entrare nel vivo della storia e nel tessuto concreto dell'esistenza, conoscere la vita dell'uomo, le sue contraddizioni, i problemi nuovi che lo toccano da vicino, svelarne il senso e fare esercizio di sapienza cristiana, traducendo in progetti e in concretezza di analisi secondo la legge dell'incarnare, dell'incarnazione. Quindi in questo documento si parla di evangelizzare il lavoro, l'economia e la politica. Vengono individuati soprattutto questi tre diciamo ambiti. E diceva: questo non è soltanto un diritto incontestabile per la Chiesa, è anzitutto un dovere che nasce dal suo essere mandata da Gesù Cristo, Redentore dell'uomo, a salvare tutto l'uomo e tutti gli uomini. E questo dalla cultura dominante spesso non è accettato, perché tutti, ecco, vogliono che la Chiesa si rinchiuda fra le quattro mura del Tempio. Ecco, nella misura in cui la Chiesa parla di economia, di lavoro, di politica, dicono: questa è una ingerenza, è un'interferenza. Poi però ognuno vuole tirare la Chiesa per la giacca, per cui quando si parla, non lo so, ecco, di opzione preferenziale per i poveri, allora sono quelli di sinistra che tirano la giacca alla Chiesa perché si pronunzi su questo fatto o su quell'altro fatto. Quando si parla di difesa della vita, eccetera, però spesso, ecco, chi per esempio è per l'opzione preferenziale per i poveri non intende tutelare la vita, mentre la concezione cristiana, la concezione della dottrina sociale della Chiesa, è una concezione organica. Io non posso per esempio tutelare il diritto degli animali. Oggi voi sapete c'è tutta una discussione sul diritto degli animali. Io sono stato inondato da 1500 email perché in un paesino sperduto della mia diocesi, ecco, fanno un gioco con un'oca che è già morta, che poi viene data a una famiglia povera. 1500 email ho ricevuto da persone che dicono: quest'oca non bisogna ucciderla, eccetera, così. E poi magari queste stesse persone sono favorevoli all'aborto. Cioè, molte volte c'è un'incoerenza in questo. La dottrina sociale della Chiesa è una dottrina organica. Allora, ecco, quindi la Chiesa non solo ha il diritto, ma anche il dovere. Ma quando parliamo di Chiesa, dobbiamo evitare una concezione clericale di Chiesa che pre-Concilio Vaticano II, ma anche prima. cioè di pensare che la Chiesa si riduca solo al magistero, solo ai vescovi e ai preti. La Chiesa siamo tutti battezzati. E voi ricordate la frase famosa di Agostino: io sono cristiano con voi, e questo è fonte, ecco, della mia dignità, del mio onore. Io sono vescovo per voi, e questo è fonte di pericolo. Cioè, ecco, noi, ecco, dobbiamo pensare che innanzitutto è la fede battesimale, quindi quando parliamo di Chiesa, sono tutti i membri della Chiesa, siamo tutti i membri della Chiesa, perché io prima di essere prete e vescovo sono battezzato. Ecco, siamo tutti i membri della Chiesa che in virtù del battesimo, in virtù della confermazione, in virtù dell'Eucaristia, e poi per quelli che hanno ricevuto il matrimonio, in virtù del sacramento del matrimonio, siamo chiamati a, ecco, essere testimoni di Cristo in tutti gli ambiti della vita. Allora, quindi è importante evangelizzare il sociale. Dall'evangelizzazione del sociale deriva quella che viene chiamata la pastorale sociale. Anche questo è un termine ecclesiarese che magari, ecco, diciamo, la gente comune non comprende. Ecco, e da questo la formazione all'impegno sociale, perché non ci può essere impegno sociale senza formazione. Ecco, se noi ci dobbiamo lamentare di tanti cattolici o sedicenti tali impegnati in politica, è perché hanno avuto l'etichetta di cattolici, hanno avuto i voti dei cattolici, magari delle parrocchie, perché magari hanno promesso al parroco il contributo per riparare il campanile, però, ecco, non erano cristianamente formati, né a livello delle verità elementari, quelle che si dicevano ieri, né a livello della dottrina sociale della Chiesa, e né a livello di conoscere i padri fondatori, ecco, dell'impegno sociale e politico dei cattolici. Mi chiedo quanti impegnati in politica hanno letto, non dico tutte le opere di Sturzo, 40 volumi sarebbe già così, ma almeno, ecco, qualche opera fondamentale. Molti citano Sturzo, lo posso dire con cognizione di causa, essendo, diciamo, conoscitore di Sturzo, però non hanno letto un rigo, oppure soltanto qualche frase ad effetto. Ecco, poi lo stesso si può dire di De Gasperi, lo stesso si può dire, ecco, ma se voi leggete invece dei discorsi di De Gasperi, se voi leggete, ecco, dei discorsi di Moro, vedete come erano piene, ecco, di una sapienza cristiana che oggi molti non hanno. Per cui questo impegno politico doveva per forza fallire, perché un impegno politico senza radici non poteva portare frutto. C'è un testo di Sturzo del 1902 in cui Sturzo dice che senza un impegno culturale dei cattolici, ecco, diciamo, la presenza dei cattolici sarà irrilevante, e c'ha uno slogan che dice, ecco, le idee mancano, i fatti vengono meno. Se mancano le idee non ci possono essere i fatti. E voi sapete come poi, quando fondò il Partito Popolare, il primo volume si intitolava Dall'idea al fatto. Quindi c'è questa connessione fra idee e fatti. Ieri si parlava dei partiti, si diceva che in molti partiti manca l'idea. E quindi c'è soltanto un pragmatismo alla giornata, manca un'idea forte. Un'idea forte che non significa una ideologia, perché l'ideologia vuole intrappolare il reale in uno schema. L'idea, ecco, è un'idea ispiratrice, ecco, diciamo, che aiuta a vivere la realtà. Quindi c'è bisogno della formazione, c'è bisogno dell'educazione. Il decennio della CEI è stato dedicato all'educazione, il documento che sarà pubblicato a settembre, che a me è sembrato un po' deboluccio, di fatto proprio per questo è stato rimandato a settembre, cioè ha insistito molto sull'educazione religiosa, però un po' è stato messo meno in evidenza, speriamo che nel testo definitivo questo venga messo in evidenza, all'educazione che deve riguardare tutti gli ambiti. L'educazione riguarda la famiglia, l'educazione riguarda la scuola, l'educazione riguarda la pastorale sociale, del lavoro, dell'economia e della politica, che deve iniziare fin dai giovani. Perché senza una educazione, ecco, che si svolge a lunga scadenza, non ci può essere poi impegno, sarà un impegno confuso. Ecco, anche lì La Conferenza Episcopale Italiana, a proposito dei documenti, ha pubblicato tre documenti importanti, che spesso vengono trascurati. Un documento del 1991, Educare alla legalità. Ci sono delle affermazioni importantissime, attualissime, però di cui nessuno si ricorda. Allora ancora si continua a dire, ma la Chiesa ancora così, Cardinal Ruffini ha detto che la mafia non esisteva, si ripetono questi luoghi comuni, sono documenti. Poi il secondo, Stato sociale ed educazione alla socialità. Non ci può essere educazione alla legalità senza un'educazione alla socialità, quindi anche al bene comune. 1995. Poi nel 1998 un terzo documento, Educare alla pace. Ecco, in un contesto di globalizzazione bisogna guardare lo scenario mondiale. Questi sono i compitini per casa, per cui ecco, chi ha diciamo, la voglia poi questi documenti li può utilizzare, li può leggere, cioè, diciamo. Quindi legalità, socialità e pace sono valori strettamente collegati, non dissociabili l'uno dall'altro. La loro attualità è un'attualità permanente, quindi non si può pensare, ecco, di dire, fu stato pubblicato questo documento, allora la legalità riguardava l'anno 91, adesso non riguarda più. Sono valori permanenti. L'educazione alla pace è un valore permanente, anche se oggi le zone di crisi sono più limitate di una volta, ma la pace, noi sappiamo, è la pienezza dei beni messianici, ecco, è, diciamo, non è soltanto l'assenza di guerra. Quindi la società, la socialità, intesa come apertura della coscienza e della volontà al bene comune, sembra seriamente minacciata dall'individualismo, dal corporativismo, da una visione grettamente o sottilmente improntata a utilitarismo, la quale condiziona e orienta la vita di molte persone, famiglie, aggregazioni di interessi, soprattutto in questo momento in cui con la crisi ognuno dice io cerco di coltivarmi il mio orticello, cerco di ricavare il massimo utile possibile, ecco, degli altri si arrangino. Ecco, e poi l'illegalità organizzata o individuale ed episodica non recede dagli empienti che è riuscita a inquinare e controllare. Guardate, l'illegalità non sta soltanto in Sicilia, in Calabria, in Campania. L'illegalità è presente in molti settori dell'economia, della politica, della finanza, ecco, della finanza, ecco, e in fondo anche la crisi economica è derivata dal fatto che non sono rispettate delle regole, ecco, da persone, ecco, di fama internazionale. Quindi, diciamo, è importante l'illegalità, la difesa della legalità che è legata alla moralità. Io quando vengo invitato nelle scuole a parlare di legalità, dico non si può separare la legalità dalla moralità, cioè da valori assoluti, perché se la legalità è solo il rispetto della legge positiva, allora ecco, il rispetto della legge positiva, diciamo così, non è che sia, come si chiama, il Cardinale Scola qua in questo articolo, diciamo, sull'impegno politico cita una frase famosa di Agostino, il quale dice, se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di ladri? Ricordate, cioè lui ricorda l'episodio, ecco, di un pirata che è stato preso dai soldati romani e i quali gli dicono, ecco, ma tu, ecco, come ti permetti di girare per il Mare Nostrum quando c'è l'impero romano? E lui dice, io ho una piccola barca e sono chiamato un pirata, un ladro. Ecco, voi avete delle grandi, una flotta di navi, ecco, il vostro capo viene chiamato l'imperatore. Però c'è il problema, alla fine facciamo tutti la stessa cosa. Quindi, cioè, così, sempre interessante di leggere nelle confessioni di Agostino questo. E da quel punto Agostino dice che gli stati, ecco, non sono altro che una grande banda di ladri, cioè, diciamo, inteso. Allora, è importante, allora, un altro passo avanti. La preparazione di soggetti sociali e politici all'altezza dei tempi. Le comunità cristiane e le aggregazioni ecclesiali sono stati in passato luoghi e occasione per preparare uomini che con onore e competenza hanno esercitato il potere politico democraticamente assunto nella ricerca del bene comune. la storia del movimento cattolico lo documenta. Abbiamo documentato ieri sera sulle settimane sociali, ma si potrebbe fare la storia del movimento cattolico, si potrebbe fare, ecco, la storia, ecco, di tanti gruppi di cristiani, tante associazioni che hanno fatto formazione, hanno lavorato sulla formazione, hanno avuto i risultati. Ecco, uno dei momenti della crisi della Democrazia Cristiana è quando ha rinunciato alla formazione, quando per esempio ha pensato di conquistare il mercato pubblicitario della televisione, interessarsi più di questo, che di formare persone che si inserissero nelle scuole, nelle università, nel mondo del giornalismo, della politica, dell'economia, ecco, per farlo lievitare dall'interno, non per essere, come diciamo così, una specie di quinta colonna, no, ma per essere persone che facevano lievitare il Vangelo all'interno di queste istituzioni. E quindi quando è mancato l'impegno culturale, anche le motivazioni profonde dell'impegno sociale e politico sono venute meno. Questo richiede allora itinerari non occasionali di spiritualità per persone impegnate nel sociale e nella politica. Ecco, se voi, diciamo, io parlo di spiritualità legata alla cultura, perché, ecco, non è possibile una spiritualità, ecco, disincarnata, che non sia culturalmente rilevante. Ricordo quando ero rettore del Capranica, abbiamo avuto una riunione in congregazione, alla Congregazione dell'Educazione Cattolica. Allora qualcuno sosteneva, ecco, nei seminaristi c'è poca spiritualità, danno più importanza allo studio che alla spiritualità. Allora mi ricordo il rettore della Gregoriana di allora, che l'ex rettore, che padre Pittau, ha detto: guardate che lo studio fatto sul serio è spiritualità. Ecco, non pensate di contrapporre studio a spiritualità. La stessa cosa voglio dire, non pensiamo di contrapporre impegno politico a spiritualità, per cui è spirituale quel cattolico che va ogni giorno a messa, che recita tutte le preghiere, che poi però in campo politico è incompetente e fa scelte contrarie al Vangelo. È spirituale quel cattolico che, anche se la mattina, ecco, recita soltanto il Padre Nostro e l'Ave Maria e il Gloria Patri, non vorrei però scandalizzarvi, ecco, però, ecco, cerca di vivere secondo il Vangelo, di vivere alla presenza di Dio in tutta la sua attività. Ecco, questo significa spiritualità, perché altrimenti riduciamo la spiritualità a qualcosa, ecco, per bigotti. Quindi il compimento della formazione all'impegno sociale e politico per il cristiano è lo sviluppo di una vera e propria spiritualità. Elemento essenziale di tale spiritualità è l'impegno a vivere la profonda unità tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo, tra la preghiera e l'azione, tra la vita spirituale e la vita secolare, tra, ecco, per usare due immagini evangeliche, tra Marta e Maria. Ecco, la proposta della spiritualità è la proposta più appropriata e urgente che la comunità ecclesiale deve fare ai cristiani chiamati a vivere la fede e la carità sul fronte arduo della politica e della gestione delle istituzioni pubbliche. Non c'è dubbio, infatti, che solo una spiritualità radicata saldamente nell'ascolto della parola di Dio, quindi nella preghiera, nella celebrazione dei sacramenti, nella vita di grazia, può aiutare il cristiano a coniugare la carità verso i fratelli e il rispetto delle leggi, l'attenzione alle persone e l'efficacia operativa, l'ascolto di tutti e la capacità decisionale. Quindi non ho detto io che uno non deve pregare, non deve accostarsi ai sacramenti, stiamo attenti. Ho detto che l'Eucaristia è la fonte, il culmine della vita cristiana, e quindi anche nell'impegno sociale e politico. Però, ecco, questo poi deve mostrarsi nella vita di ogni giorno. Da questa spiritualità il cristiano riceverà forza per resistere alle lusinghe del potere fini a se stesso e del facile arricchimento personale o di gruppo. Ecco, e in questo senso, se uno non vive una profonda spiritualità, se uno non vive una profonda appartenenza alla Chiesa significa alla comunità dei credenti, anche al piccolo gruppo di amici della dottrina sociale che lo richiamano e lo correggono e lo confortano, oggi è facile cadere in tanti pericoli. E anche le persone animate dalle più belle intenzioni, poi di fatti, per un motivo o per l'altro, sono cadute nella trappola di tanti pericoli. Ecco, quando anche nella Democrazia Cristiana. Tanti hanno capito che, ecco, per essere al pari con gli altri bisognava anche loro chiedere le tangenti, per fini buoni, per aiutare il partito, sono caduti in una trappola. Io voglio ricordare invece un appunto riservato, comunque che è stato pubblicato da Andrea Riccardi, di Pavan, di Monsignor Pavan a Pio XII. Pio XII aveva invitato Monsignor Pavan ad andare a incontrare De Gasperi. De Gasperi, proponendogli alcune questioni. La prima questione era un impegno del governo per il lavoro. Ecco, pensiamo, Pio XII era una persona molto interessata al lavoro, quindi anche al lavoro della gente. E poi un'altra cosa diceva: avete giustamente, ecco, proibito il partito fascista, perché non proibite il partito comunista? Aveva fatto questa proposta, cioè fate una legge come è stata la legge Scelba. Al che allora De Gasperi risponde dicendo: per il lavoro il governo si sta impegnando, sta facendo così. Per quanto riguarda la soppressione non lo possiamo fare perché, ecco, diciamo, scatenerebbe una guerra civile, poi è un partito, ecco, che nonostante tutto è un partito democratico. Ecco, certo, ha detto, loro ricevono i soldi dalla Russia, ma noi, ecco, perché poi si lamentava perché la Democrazia Cristiana non aumenta, ma noi, ecco, non possiamo ricorrere ai loro metodi perché, ecco, noi non possiamo prendere risorse dello Stato per destinarle al partito. Non possiamo prendere risorse per destinarle al partito. Ecco, quindi capite, ecco, ma fino a quando c'erano uomini del genere, ecco, poi invece nella misura in cui è detto, ma siccome quelli rubano, cerchiamo anche noi per il fine buono, perché il fine giustifica i mezzi, è entrato il machiavellismo. E poi sappiamo qual è stato il risultato, perché tardi o presto, ecco, poi, diciamo, le magagne si scoprono e poi chi era nell'acme del potere, pensiamo a Craxi, poi è precipitato così in un baratro. Quindi, ecco, anche dal punto di vista della, proprio utilitaristico, anche essere onesti in politica e in economia alla fine paga, alla fine. Per qualcuno pagherà forse nel giudizio universale, ma anche spesso in questa terra paga. Quindi, allora, cosa si richiede? Si richiede essere uniti da una profonda comunione a Gesù Cristo, l'uomo nuovo. Ecco, diciamo, essere uniti a Cristo, questa è la spiritualità, essere uniti a Cristo attraverso lo Spirito. Ecco, e allora capiamo come, diciamo, i misteri principali della nostra fede influiscono sulla nostra spiritualità. Ecco, spesso quando parliamo di spiritualità pensiamo, non so, a quale cose eteri, a quale formule magiche recitare per avere un aiuto. No, la spiritualità significa concretizzare i due misteri principali della fede, che sono l'unità e la trinità di Dio, l'incarnazione, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo, per quelli come me che abbiamo studiato il catechismo di San Pio X alla prima comunione. Allora, dobbiamo vedere le conseguenze sociali del mistero dell'incarnazione e di quello della Trinità. Quello dell'incarnazione ve l'ho detto. Il mistero dell'incarnazione significa che Gesù è vero Dio e vero uomo, senza confusione e senza separazione. Quindi evitare sia il laicismo come l'integrismo. Quindi, diciamo, unità nella distinzione. Ecco, ma anche dal mistero della Trinità possono derivare, ecco, delle conseguenze pratiche, ecco, nel campo sociale e politico. Innanzitutto, che cosa? Innanzitutto la categoria di relazione. Ecco, le persone della Trinità sono costituite, non sono le persone, ecco, la persona secondo la definizione di Cartesio, una persona chiusa in se stesso, una monade, ma, ecco, la persona, il padre è padre in quanto è relazione al figlio, il figlio è figlio in quanto è relazione al padre, e lo Spirito Santo è tale in quanto è l'amore del padre e del figlio. Quindi la categoria della relazione è quella che definisce la persona in Trinità. E questo vale anche per noi. La persona, noi ci riempiamo la centralità della persona. La persona non è una monade isolata, lo si diceva già ieri. La persona è, dice relazione a Dio, dice relazione all'altro. E quindi la categoria della relazione è una categoria fondamentale. Se voi vedete, il Papa, anche nell'enciclica del Caritas in Veritate, parla della categoria di relazione. Nella mia diocesi abbiamo dedicato lo scorso anno il convegno diocesano sulla categoria di relazione. La relazione è fondamentale. Poi, ecco, nella Trinità abbiamo diciamo, quel principio che, ecco, ci aiuta a capire, diciamo, la comunione nel rispetto delle singole persone, quindi l'unità e la pluralità. Ecco, nell'unità, diciamo, ecco, diciamo, ogni persona, nella sua struttura d'essere e d'agire, è immagine della Trinità, ove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, realmente distinti come persone, sono realmente uno, sono comunione infinita d'amore. Allora, perché immagini di Dio, ogni uomo e ogni donna sono chiamati a vivere nella comunione. Quindi, per esempio, la prima realizzazione della Trinità si realizza nella famiglia, in cui l'uomo e la donna, pur essendo diversi, ecco, sono chiamati a vivere nella comunione, ecco, ad essere una sola carne, però nella dualità, ecco, nella reciprocità del dono, in un mutuo potenziamento dell'essere. Ecco, realizzano se stessi nella condivisione, nella comunicazione gratuita del proprio essere, impegnandosi a servire in modo disinteressato l'altro. Ma questo vale per la famiglia, vale per ogni forma di comunità. Ogni comunità è chiamata a rispettare ogni singola persona contro ogni massificazione, ma è chiamata a far sì che queste persone non siano delle monadi isolati, ma vivono in relazione l'uno con l'altro. L'umanità stessa è convocata nella Chiesa per formare la famiglia di Dio, a vivere l'unità relazionale che sussiste nella Trinità. Nella Trinità ogni persona vive con l'altra, per l'altra, nell'altra, grazie all'altra. Ogni persona è se stessa facendo essere l'altra. Allora, mediante la memoria dell'Eucaristia, la comunità dei credenti è costituita casa e scuola di comunione, comunità pasquale che immette nel mondo un torrente di vita strutturata che suscita nel reticolo delle relazioni interpersonali una nuova umanità più solidale, non alienata. La comunione cristiana, ecco, è una comunione di persone, quindi non è né massificazione di tipo marxista, né, diciamo, una somma di individui isolati. Ecco, e questo allora mi pare importante. Ecco, per mi avvio, se non vi ho stancato, posso, benissimo, mi avvio alla conclusione poi della dottrina sociale. Ecco, non basta parlare di spiritualità in astratto, bisogna presentare dei modelli concreti. Ecco, ho citato, ecco, Benedetto XVI, che ha detto che Alcide De Gasperi, ecco, seppe integrare bene spiritualità e politica. Ecco, diciamo, vi risparmio, ecco, la citazione. Ecco, per esempio, soltanto una ve la voglio fare. Scriveva De Gasperi alla figlia Francesca: non sono bigotto e forse nemmeno religioso come dovrei essere, ma la personalità del Cristo vivente mi trascina, quindi il Cristo mi soggioga, mi solleva come un fanciullo. Vieni, io ti voglio con me e che mi segua nella stessa attrazione come verso un abisso di luce. Quindi è importante, capite, allora, ecco, diciamo, vivere la vita di comunione all'interno della Chiesa, e la Chiesa è soggetto di evangelizzazione sociale. E qui allora c'è il ruolo dei laici, perché ai fedeli laici, ha detto il Papa Benedetto XVI al convegno di Verona, è affidata una missione propria nei diversi settori dell'agire sociale e della politica. Il compito immediato di agire in ambito politico per costruire un giusto ordine nella società non è dunque della Chiesa come tale, ma dei fedeli laici che operano come cittadini sotto propria responsabilità. Si tratta di un compito della più grande importanza, al quale i cristiani laici italiani sono chiamati a dedicarsi con generosità e con coraggio, illuminati dalla fede, dal magistero della Chiesa e animati dalla carità di Cristo. E i laici singoli, significa i genitori, i catechisti, gli operatori sociali, i laici che vivono, ecco, aggregati nelle varie aggregazioni associate, ecclesiali, quindi che sono soggetti della nuova evangelizzazione. E poi, voi sapete, all'interno delle aggregazioni esistono vari tipi di associazioni. Esiste l'Azione Cattolica, che diciamo, ha un ruolo centrale, importante nella Chiesa, in passato forse ne ha avuto uno maggiore, oggi ce n'ha uno minore. Esistono i movimenti ecclesiali, poi esistono le organizzazioni di ispirazione cristiana nell'ambito del lavoro, dell'imprenditoria, per cui la Coldiretti, Lucid, le ACLI e tante altre. E poi esistono tutti i vari forum. Ora ho visto in questi giorni, mi è arrivato un altro forum delle persone impegnate in campo sociale, che è nato dal basso. Ecco, esistono, quindi è importante che tutti questi, anche ecco, diciamo noi, come gruppi di pastorale, di dottrina sociale, siamo chiamati ad essere queste aggregazioni soggetti, ecco, soggetti di pastorale sociale. Ecco, a questo punto vorrei, questo lo affido come compito a casa, ecco, di leggervi, diciamo, ecco, Benedetto XVI ha detto a Cagliari, ecco, che si auspica il sorgere di una nuova generazione di laici cristiani impegnati, capaci di cercare con competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo sostenibile. E poi, nello scorso maggio o aprile, ha tenuto un discorso alla 24ª Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio dei Laici sul tema Testimoni di Cristo nella comunità politica. Lo potete trovare nel sito vatican.va. Magari oggi non ho tempo di leggere, magari lo recupero poi nella tavola rotonda di domani. Ecco, però è un documento molto importante in cui il Papa parla proprio di essere testimoni di Cristo nella comunità politica. Quindi alla comunità ecclesiale, dici, compete non la formazione tecnica dei politici, ma l'educazione morale dei cristiani laici alla luce della dottrina sociale della Chiesa come strumento di evangelizzazione e parte integrante della catechesi, soprattutto degli adulti. E qui mi avvio alla conclusione. Cioè, molti documenti dicono che la dottrina sociale della Chiesa non è un hobby per pochi eletti, di alcuni, ecco, come noi che abbiamo l'hobby della dottrina, ma è parte integrante della catechesi degli adulti. E io mi chiedo, in quanto delle catechesi per gli adulti, che devono passare anche attraverso le omelie, che spesso sono fatte come sono fatte, dobbiamo fare tanti mea culpa, a partire dai vescovi e dai preti, ma poi dovrebbe passare attraverso, ecco, una catechesi per gli adulti, perché la catechesi non è per i bambini, è per gli adulti. Io quando andavo in visita pastorale, facevo l'incontro dei catechisti, la prima domanda che facevo, si alzino tutti i catechisti degli adulti? Non si alzava quasi nessuno. Ho detto, allora non avete capito cos'è la catechesi. La catechesi è una catechesi innanzitutto per gli adulti. Poi se ci sono degli adulti catechizzati, questi possono catechizzare i bambini. Ma altrimenti voi, per usare una frase un po' forte, fate soltanto corruzione di minorenni. Cioè, ho voluto usare questa parola per dire che è necessario, non si può ridurre il catechismo fino alla prima comunione, come per la maggior parte delle persone. Perché poi quando queste persone crescono e non sanno come conciliare la propria fede con l'impegno sociale, con l'impegno economico, con l'impegno politico, a questo punto cosa fanno? Scelgono l'impegno politico e tralasciano la fede, perché lo trovano uno strumento inadeguato. È come se uno all'età di 30 anni volesse indossare l'abitino della prima comunione, gli sta stretto e lo butta. Quindi capite l'importanza della dottrina sociale della Chiesa. E quindi su questo non mi fermo, perché su questo avremo modo di parlare. Volevo dire soltanto in conclusione che la dottrina sociale della Chiesa non è un optional e nemmeno un self-service, è piuttosto una grammatica comune. Una grammatica comune, ecco, è la dottrina sociale della Chiesa. Non deve essere solo conosciuta, ma deve essere attuata pena la sua rilevanza. Mi pare importante che le persone più sensibili a recepire la dottrina sociale della Chiesa sono persone come voi, che sono impegnate direttamente nel campo dell'insegnamento, dell'economia, della politica, della professione, eccetera. Cioè persone che vogliono la dottrina sociale della Chiesa non così, una ideologia, ma un aiuto per vivere la propria vita di ogni giorno. Il mio augurio è che non solo voi, noi che partecipiamo a questo corso, Siamo i soggetti di questa nuova evangelizzazione che comporta un autentico e rinnovato impegno per essere, ecco, testimoni della carità evangelica, per essere sale, luce e lievito della nostra società. Ecco, ma ecco che noi, a partire anche da questo incontro che ho avuto lo scorso anno, cerchiamo a poco, ecco, di diffondere questa urgenza che è una priorità importante per tutta la Chiesa e per la nostra società. Grazie.